Vai.
Vai, mi piace, vai. 3, 2, ciak. C'è il ciak sul cinema, c'è il vai alla radio. Sono andato a vedere i Krampus.
Belli i Krampus.
Sono andato a vedere i Krampus a Frassenea a Gordino.
Proprio una bella cosa che recuperino queste cose. Poi è bellissimo l'atmosfera dei Krampus, tra la paura e la gioia, no? E
il sono ridere. Stati bravissimi i ragazzi di Voltago, di Frassenè, giovani, belli, bravi.
Meno male, giovani ne abbiamo pochi, ma qui pochi sono in gamba.
Non li ha visti, vero? No, perché va a dormire presto,
sì.
7 di sera, già tardi.
Sì, esatto, sì, come le pitte.
Domenica sono in Valle Imperina, quindi si possono vedere anche lì.
Di
poi
giorno.
Cosa bella, gli esportiamo, questi ex alunni delle scuole della Gordino, li esportiamo a Belluno e in altri eventi.
Molto bene, bravi questi ragazzi proprio.
Volevo darle questa notizia.
Bene, grazie.
E lei quale
grazie.
Notizia mi dai?
Io ti do la notizia che ci eravamo lasciati l'altra volta dicendo che ricominciavamo da dove avevamo lasciato, cioè dal discorso del corsivo. Tu mi avevi preso in giro chiedendomi se l'inventore del corsivo si chiamava Ivo, ti ricordi?
Sì, poi sono arrivati anche dei messaggi strani in radio, ma non sai più cosa dire, non ti imbarazzi davanti a un'autorità come la prof.
Sì,
sono rimasto così, va bene.
Vabbè, dai. Allora andiamo a vedere chi era sto inventore.
Però ho colpito, impresso.
Sì. E spero che colpisca ancora di più il fatto che l'inventore del corsivo sia non solo un italiano, ma uno che l'ha inventato a Venezia. Un certo Aldo Minuzio, difatti il corsivo si chiama anche Aldino, tra l'altro, il quale, nato a Roma verso la metà del 1400, è nato 2 o 3 anni prima che venisse stampato il primo libro a stampa coi caratteri mobili, cioè l'invenzione della stampa di Gutenberg. E soltanto che lui si è accorto, si è trasferito a Venezia, che i libri pesavano troppo ed erano anche troppo grandi, perché le lettere occupavano un mucchio di spazio. Inoltre erano scritte in gotico e il gotico non era di facile accesso, già la gente ce n'era poca che sapesse leggere. Il gotico è effettivamente una grafia piuttosto complicata, involuta, piena di ricciolini. E allora ha pensato questo signore, assieme ad un tipografo veneziano che si chiamava Griffo, di cercare di fare un font, li chiamiamo adesso, che fosse più chiaro da leggere e poi soprattutto che vedesse le lettere attaccate una all'altra come noi quando scriviamo in corsivo. E inventa il corsivo. Il primo libro stampato è del 1454, il corsivo è del 1501. Venezia, quindi veneziano, veneto, italiano. E tieni presente che Venezia era il posto dove si stampava il 40% dei libri di tutto il mondo allora, nel 500, quando Venezia era in piena fioritura. Quindi presto questo suo corsivo va dappertutto, perché è più comodo, il libro diventa più piccolo, più maneggevole, quindi più diffondibile e anche più portabile.
Si velocizza anche la scrittura.
E sì, e soprattutto quella a stampa, ma soprattutto il corsivo velocizza la scrittura ed è per questo che il fatto che i nostri ragazzi stiano smettendo di scrivere in corsivo sia una cosa molto negativa. Allora io direi, signor Ministro, faccio una crociata prima agli italiani e ci faccia di nuovo scrivere in corsivo, perché non è che i ragazzi non sappiano scrivere in corsivo, chissà perché scrivono in stampatello e non si accorgono nemmeno che ci mettono di più, tra l'altro, oltre che venire fuori delle sgorbiature. E adesso abbiamo anche il sostegno della neuroscienza in questo, perché i neuroscienziati ci dicono che scrivere in corsivo attiva l'emisfero destro del cervello, che è quello importantissimo per la collegamento spazio-tempo, la visione, le informazioni visive. E quindi non è semplicemente una nostalgia quella del corsivo, è veramente un voler dare qualcosa in più allo sviluppo dei nostri ragazzi. Inoltre, impiegando meno tempo a scrivere, avranno più tempo per fare altro, va bene, se sono svogliati, ma riusciranno a tenere insieme il pensiero che stanno scrivendo in maniera più efficace. Perché se io... hai presente quando uno scrive sulla tastiera del computer ma non sa scrivere veloce? Perde il filo, perché va a cercare le lettere. Ecco, più o meno lo stampatello è una cosa di questo genere, no? Quindi io farei questa crociata per il corsivo che sta venendo abbandonato. E che
allora, il libro moderno, portatile, corsivo, lo dobbiamo... È un errore di stampa o si chiama proprio Manuzio?
No, si chiama... Manuzio, sì, Manuzio. Manuzio, sì. E tra l'altro,
che nome è Manuzio? Veneziano?
No, non è venato, lui è nato a Roma, però poi si è trasferito a Venezia 40 anni dopo.
Allora,
era nato.
Allora, se è nato a Roma, Manuzio è giustificato.
E si chiama anche Italic, romani, il corsivo, nelle altre nazioni.
Danno questi nomi romani, Manuzio, Tiberio.
Sì, difatti, probabilmente...
Muzio Scevola.
Come Muzio Scevola. Ah, come sei informato in storia, bene.
Muzio Scevola era quello della mano.
Era quello della mano.
Che ce l'ha rimise poi alla fine, no?
Sì, ce l'ha rimise con atto eroico, chissà se è una storia vera.
Forse se metti la mano sul fuoco.
O se è una storia inventata.
Lo sa anche il maiale, che se mette la zampa sul fuoco lo fanno arrosto. Quindi.
Sì, e il gatto che una volta che ce l'ha messa non ce la mette più, neanche se il fuoco è spento.
Come diceva giustamente il prete d'arriva, già che ci siamo, chi che si scotta tira in rio.
Sì. No,
passiamo alla domanda d'attualità, cose serie, prof. Val di Tara e il papà di Giulia Cecchettini.
Ma sì, incredibile questo uomo, come riesca a rielaborare il suo terribile lutto facendo qualcosa di positivo. Sì, è riuscito ad avere un colloquio, Giulio Cecchettini, con Val di Tara di un'ora. E non basti questo, è riuscito a convincere il ministro non solo a mettere in piedi un tavolo tra la Fondazione Cecchettini e il Ministero della Pubblica Istruzione con cui valutare eventuali progetti sull'educazione contro la violenza di genere, ma anche a convincere il ministro a tirare fuori un progetto che il ministro aveva fatto, quello dell'educazione alle relazioni, aveva presentato un anno fa e poi non aveva più fatto nulla, era rimasto solo sulla carta. Teniamo presente che l'Italia è l'unica, cioè no, ci sono altri 5 paesi europei che non hanno all'interno della scuola qualcosa di educazione alle relazioni, chiamatela educazione sessuale, educazione affettiva, chiamatela come volete. Perché sono naufragati dal 77 ad oggi 16 proposte di legge in merito. Allora si spera che, visto che è riuscito a dirgli di tiri fuori dal cassetto sto progetto che ha fatto, proprio lui, proprio Val di Tara, che qualcosa vada avanti. Quindi veramente bravo. E questo progetto prevede che ci sia la formazione degli insegnanti sull'educazione al rispetto nei confronti delle donne, ci sia la promozione di buone pratiche nelle scuole, incontri con esperti per gli studenti, e una cosa che mi piace molto sono i tutor della stessa età che entrano in classe per testimoniare le loro esperienze, perché i ragazzi ascoltano molto gli altri ragazzi e poi hanno con loro più un dialogo più franco, più aperto, non come potrebbero avere con qualcuno che sta cercando di fare la predica sul tema.
Non abbiamo mai discusso quella famosa frase del ministro Val di Tara quando aveva detto: il patriarcato è finito, resta il maschilismo.
Sì, come se fosse il maschilismo una cosa positiva, cioè, non so, messa così la frase, speriamo che il contesto magari sia leggermente diverso. Comunque, vabbè, intanto ha detto che il patriarcato è finito, forse ha fatto un passo avanti.
Cosa si intende per patriarcato?
Patriarcato si intende, se vai a cercarlo sul vocabolario, un regime dove il pater familias abbia un potere diverso da quello che può essere gli altri componenti della famiglia, soprattutto quelli femminili. Che
cioè
sono
sottomette la donna?
Sì, sottomette la donna, decisamente.
E sottomette i figli.
E sottomette anche i figli, sì. Se sono poi figlie femmine.
E sottomette anche la suocera, secondo me.
Ma di solito la suocera sta in un'altra
dice,
tribù, quindi...
La suocera dice, sottomette anche...
Comunque Val di Tara forse si è reso conto che nella scuola ci sono soprattutto insegnanti donne, quindi in realtà un matriarcato c'è. Però poi non c'è il matriarcato nell'educazione, perché se noi riflettiamo sull'educazione che diamo ai ragazzi e alle ragazze, ai bambini e alle bambine, anche da parte della mamma o da parte della maestra, vediamo che facciamo delle grandi differenze. Cioè, non so se qualcuno ti ha mai detto non lagnarti, non piangere come una femminuccia quando
spesso,
eri piccolo.
Beh,
tu che avevi delle sorelle femmine, no?
Certo.
Ecco. E invece si istigano in qualche maniera i ragazzi ad essere più competitivi, quindi più aggressivi. Mentre sulle ragazze e sulle bambine si tiene d'occhio come si comportano in pubblico,
non
molto
fare
di più.
Il maschiaccio, non giocare a calcio,
oppure non usare
hockey,
non usare abbigliamenti che possano negare la tua femminilità. E tra l'altro c'è stata un'inchiesta del giornale Domani, il domani, in cui risulta che le ragazze intervengono in aula, sì, però quando intervengono ricevono molte più interruzioni da parte dei loro compagni maschi di quanto non subiscano i ragazzi, e anche meno rinforzi sui loro interventi da parte degli insegnanti. Cosa succede? Così tendono le ragazze a recepire il loro contributo come meno determinante sul clima della classe, quindi si tirano più indietro. Anche questa è una forma di educazione al maschilismo. Quindi bene che sia finito il patriarcato, signor Ministro, adesso diamo una bottarella anche al maschilismo, inteso in senso negativo.
Lei che bottarella darebbe? Che cosa si potrebbe fare?
Di sicuro stare attenti a quello che si dice.
Nel Se senso lei fosse che... ancora la dirigente scolastica, sì. Domani chiamerebbe i suoi docenti e gli direbbe.
Beh, non farei assolutamente le prediche, però direi, ma state attenti al linguaggio, perché come diceva il mio primo preside, il professor De Rossi, quello del Polo De Rossi, per spiegarsi, l'educazione non è un atto spontaneo. Ogni cosa che tu fai devi pensarla prima. Bella fatica, d'accordo, però ne vale la pena. E allora cerchiamo di pensare bene a quelle frasi tipo non piangere come una femminuccia. Non piangere perché comunque ce la farai lo stesso. Io raggiungo lo stesso l'obiettivo, forse meglio, ma non faccio questo confronto in cui do l'idea che la femminuccia sei quella che piange e tu invece maschio sei quello che no. No.
Cambiamo le regole, non piangere come il salice. Bello, bello.
Non piangere come il salice. Oggi ti senti in forma, bene.
Prof, sento il Natale che si avvicina, e quindi quando iniziano le vacanze? Non manca poi molto.
L'ultimo
no?
giorno di scuola è il 21. O il 20, se chi fa la settimana corta, sì.
Manca 21 poco. Di dicembre, che è un sabato quest'anno.
Quindi. Esatto, quindi chi fa la settimana corta comincia il giorno prima.
Quindi noi andiamo in onda anche la prossima settimana, che è il 19, per chi ci sta ascoltando.
Sì.
Allora, parliamo dell'indagine della Teams, che dice?
Ah, l'indagine della Teams,
che non è Team,
no,
è
Teams è il teacher, eccetera, eccetera, è matematica e scienze, quella MS, cioè l'indagine internazionale, oltre all'indagine PISA, fatta in tutti i paesi dell'OCSE, sull'apprendimento e la situazione riguardo alla matematica dei ragazzi, e vengono presi quelli di quarta elementare e quelli di terza media. E là abbiamo anche là un record noi italiani, c'è solo l'Uzbekistan che ci batte, è un record però negativo, cioè il divario che c'è nell'apprendimento di matematica tra i maschi e le femmine, ci sono 17 punti di differenza che aumentano, vanno aumentando nel corso degli anni, di quando si parte dalla prima elementare finché si arriva in terza media. Mi collego al discorso di prima. Vabbè, non importa anche se non hai fatto il disegno di geometria tutto giusto, tanto sei una ragazza, l'importante è che tu abbia scritto bene il testo. No, bello. Cioè, questa cosa qua si chiama impotenza appresa, dicono gli psicologi. Se io ti convinco, cioè se io continuo a dirti che tanto tu non sei portato per fare una cosa, prima o poi te ne convinci anche tu, anche se non è vero, anche se magari quell'errore che hai fatto era solo un incidente di percorso. Quindi... siccome geneticamente non c'è differenza per quello che riguarda l'apprendimento di matematica tra maschi e femmine, perché in tutti gli altri paesi del mondo, tranne l'Uzbekistan, questo divario è più piccolo o addirittura è rovescio, cioè sono le ragazze che hanno migliori risultati dei maschi, non è genetica quindi, perché siamo tutti stessa specie umana, vuol dire che è culturale. Torna il discorso di prima, che è la responsabilità di insegnanti e genitori sul fatto di far credere alle ragazze di non essere portate per la matematica. Ah, ma anche mie ere come ti, guarda. Oppure sul problemino.
Mi viene in mente la famosa ragazza che faceva l'istituto minerario.
L'unica
di allora, forse l'anno dopo erano in due, qualche anno dopo, ma sempre pochissime donne.
Sempre pochi, e anche adesso.
Perché la geologia, si diceva, non era per lei come la matematica.
Sì, forse lì c'era anche legato al discorso che si pensava che un perito minerario andasse in cantiere, in piattaforma, forse non era il luogo più desiderabile per una ragazza, diciamo, anche lì. Perché? Perché sarebbe un luogo come un altro se non ci fosse il discorso del cameratismo maschilista, no? Ecco.
Senta, mi scusi, gli ho rubato un sacco di tempo oggi con le mie corbellerie. Vabbè. Però questa mi piaceva. L'87% delle famiglie che chiede alla scuola aiutateci, sì, perché mio figlio è drogato.
Drogato di cibo però, drogato di merendine.
Energy drink, Red Bull.
Merendine.
Che, mi scuso per la pubblicità, ma è quello.
Cibi ultraprocessati, e l'87% delle famiglie pare che chieda, si rivolgerebbe alla scuola fate voi. Ora la scuola si può fare di tutto, ma se dopo tu nel cassetto della cucina gli fai trovare le merendine, non è che la scuola può venire a casa a togliertele dal cassetto. Certo che ci vuole una buona informazione e l'educazione alimentare è importante farla anche a scuola.
È stato un precursore Vasco Rossi.
Sì?
Coca-Cola, vi farò vedere io, care merendine. Parliamo di 40 anni fa, un precursore,
sì,
dei tempi.
Sì, che è un energy drink gasata e molto zuccherata, ma tanto simpatica.
Io parlavo delle merendine, la cipella, la Coca-Cola, facevo riferimento a quella zero. Siamo al termine, grazie prof, ci vediamo tra una settimana e ci baciamo, ci faremo gli auguri.
Va bene? D'accordo, fatto. Grazie ascoltatori che ci avete sopportato.